troppo meraviglioso. Non so perché mi ama, ma lui mi ama, perché la sua natura di amarci. Vorrei fare un'indagine all'improvviso. Come più o meno voi siete i mercoledì, quelli che vengono sempre i mercoledì, alcuni hanno chiesto se potremmo fare alle 8, perché viene più comodo. E quindi chi preferisce alle 8, alzate le vostre mani. Quasi tutti. Per te? Indifferente? Ok, allora dall'ottobre, ok? Anche venerdì faremo le 8, va bene? Meglio? Potete mangiare con più tranquillità? Ok, va bene. Però alle 8 è in punto. Allora, questa sera vogliamo aprire le nostre Bibbie, Atti degli Apostoli. Capitolo 1. Questo è il terzo studio, siamo ancora in capitolo 1, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però è così sostanzioso. È buono goderne. E gustare veramente tutto quello che lo Spirito Santo vuole insegnarci in questo libro molto importante, perché parla della Chiesa primitiva, la nascita della Chiesa. E io credo, e penso che siamo tutti d'accordo, che è questo un modello. Puoi rispondere? Forse c'è qualcuno alla porta? Ma la mia macchina è al mio posto. Ok. E quindi vogliamo vedere in questo libro il modello anche per la nostra comunità qui a Montebelluna e poi le chiese che nasceranno da questa comunità. Amen. Perché nasceranno altri, no? Avete questa visione? C'è qualcuno pronto a spostarsi a Feltre per iniziare una comunità là? In inverno no, magari in estate sì. Ecco, qualcuno a Castelfranco? Magari Castelfranco più vicino. Ecco il tempio di Enzo, io lo trovo sempre lì che sta lì ad adorare i dei dell'Iper. Perché il Signore mi dice vai a prendere Enzo, tirarlo fuori. No, è la mia moglie che mi corrompe, lei sempre andiamo all'Iper, e io dico perché serve? No, così per girare. Comunque, e quindi abbiamo in capitolo 1 l'inizio della Chiesa. E vogliamo iniziare questa sera in versetto 9. Iniziamo in versetto 8, così versetto 7, così riprendiamo dall'altro insegnamento due settimane fa. Ma io disse allora, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudia, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi abbiamo visto due settimane fa il motivo per cui il Signore ci battezza con lo Spirito Santo. Non è per parlare in lingua in chiesa, ma per essere testimoni. E c'è tanta confusione riguardo a questo, comunque abbiamo già toccato questo discorso. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo colse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E quindi Gesù quando tornerà, tornerà visibilmente dal cielo. E perciò Gesù ha detto, quando ti dicono che il Cristo, l'unto, è qui o lì, non andate. Perché l'unto, il Messia, non sarà a Milano o a Gerusalemme. Lui verrà dal cielo, come lui è andato. Allora, versetto 12, essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Olivetto, che è vicino a Gerusalemme, quanto un cammino di sabato. Quindi era circa 2-3 chilometri, non tanto lontano. Rientrati in città, salirono nella sala di sopra, dove si tratteneva Pietro e Giacomo, Giovanni e Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseverarono con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, Madre di Gesù e con i fratelli di Lui. Quindi questa sala di sopra lo vedremo nel capitolo 2, versetto 1, il famoso sala di sopra. Anche noi siamo nella sala di sopra. Amen. Quando io mando una lettera di preghiera ai fratelli negli Stati Uniti, che pregano per me e che sostengono me e Silvana come missionari. E quando ho scritto di questo locale che abbiamo trovato, ho detto sì, abbiamo trovato un locale quando eravamo nel parco, per chi c'era nel parco, e avevo detto loro pregate perché l'inverno sta arrivando e dobbiamo trovare un posto. E ho scritto abbiamo trovato questo posto. Però sì, è sul terzo piano, è nascosto, è difficile trovare e quindi non so quanto bello sarà questa sala. Comunque mi ha scritto una sorella, mi ha mandato un'email e lei ha detto ricordati che 2000 anni fa nella sala di sopra è sceso lo Spirito Santo e quindi non scoraggiarti. Chi può sapere quello che il Signore farà nella sala di sopra? E qui in questa sala di sopra, 2000 anni fa a Gerusalemme, in pratica questa sala di sopra era l'appartamento di tutti gli apostoli. Non so se era un posto di ritrovo, ma era scritto che loro erano lì. Si ritrovavano lì, e versetto 14, tutto costoro perseverarono con una sola mente nella preghiera, o con un accordo. Come troviamo anche in Atti 2:1, come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Questa frase, con una sola mente, viene usata 11 volte nel libro di Atti degli Apostoli, parlando sempre di questa chiesa prima. E vediamo anche in Salmo 133, possiamo leggerlo molto velocemente. Sicuramente molti di voi sapete già che cosa dice. Qualcuno sa? Nessuno? Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Arone, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. E quindi c'è una grande benedizione, c'è un'unzione nello Spirito quando c'è unità nella Chiesa. E io, il mio opinione personale è che noi abbiamo un gruppo abbastanza unito qua. Siete d'accordo? E sono contento per questo. Noi non abbiamo l'esigenza di radunare tutti quanti qui, perché noi siamo solo un aspetto del corpo di Cristo. Ci sono altre chiese che riflettono altre parti del corpo, noi non siamo il movimento, siamo solo una parte del corpo di Cristo. Alcuni si trovano bene con noi, gloria a Dio. Alcuni si trovano magari in una chiesa un po' diverso, gloria a Dio anche per questo. Alcuni magari piacciono le chiese più tradizionali, con l'organo non troppo tradizionale. Per me sta anche bene, magari uno anziano si trova meglio senza la musica nostra un po' movimentato. Alcuni vorrebbero più movimentato. Però è molto importante l'unità nella Chiesa, che abbiamo una sola mente e una sola visione. E anche qui c'era questo in quella Chiesa primitiva. Loro erano tutti lì con una sola mente, un solo scopo di cercare la faccia di Dio, perché il Signore ha detto: voi dovete aspettare a Gerusalemme finché ricevete potenza dall'alto. E quindi loro erano lì con una sola mente, nella preghiera e suppliche. E quindi due cose importantissime, credo, per un risveglio, per un movimento dello Spirito Santo: una sola mente e la preghiera. Una chiesa deve essere una chiesa unita, non una chiesa spaccata, divisa, con sparlare, criticismo. Io dico, uno se non piace come la nostra chiesa, puoi andare in un'altra chiesa, non ci sono problemi. Però se uno sta qui, è buono che sta con tutto il cuore, che dice sì, non è perfetta questa chiesa, però più o meno io ci sto. E lì c'è una benedizione. Come possiamo noi essere di una sola mente, secondo voi? Se abbiamo tutti la mente dello Spirito Santo. Giusto? Perché se noi siamo tutti guidati dallo Spirito Santo, Lui ha una sola idea, diciamo. Lui ha una chiara visione. E quindi solo nel Signore possiamo trovare questa unità, non in nessun altro modo. E questo vale anche per il matrimonio. Se io e Silvana stiamo camminando nello Spirito, allora noi avremo le stesse idee su tutte le cose. Gli scontri vengono quando non camminiamo per lo Spirito, e io ho la mia idea e lei ha la sua idea, e queste due idee non si concordano. E quindi il nostro compito è di trovare la mente di Cristo. Qual è la tua volontà, Signore, per questo? Io vengo meno in tante cose come pastore, ma una cosa posso dirvi: io prego su tutte le cose, su tutte le decisioni che devo fare nella Chiesa. Io prego e io chiedo sinceramente, Signore, quale sia la tua volontà. Anche per il nuovo locale, noi c'era questo capannone, c'è ancora lì, ancora oggi, c'è questo capannone a Cairano. Loro avevano chiesto una cifra e io ho pregato. Noi abbiamo offerto 500.000 meno di quello che loro volevano, e io ho detto: Signore, se è la tua volontà che prendiamo questo locale, loro abbasseranno 500.000. Sono tanto 500.000, giusto? E quindi solo il Signore potrebbe far abbassare un Veneto di 500.000 l'affitto, o anche un americano. Scusatemi, veneti. Ma tu sei veneta? La punta del Veneto Nord, ecco. No, comunque. E quindi di pregare su ogni cosa, noi vediamo che la Chiesa primitiva erano di solo una mente, erano perseveranti nella preghiera, che poi toccheremo di nuovo questo soggetto. Più tardi, quando arriveremo al capitolo 2, versetto 1. Adesso vogliamo vedere l'elezione di Mattia, versetto 15. In quel giorno Pietro, alzatosi in mezzo ai discepoli, ora il numero delle persone riunite era di circa 120, e disse: fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù, perché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministero. Egli dunque acquistò un campo col compenso dell'iniquità e essendo caduto in avanti si squarciò in mezzo e tutte le sue viscere si sparsero. Questo divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così che quel campo nel loro proprio linguaggio è chiamato Acheldama, che vuol dire campo di sangue. È scritto infatti nel libro di Salmi: divenga la sua abitazione deserta e non vi sia chi abita in essa. E un altro prende il suo ufficio. Bisogna dunque che tra i uomini che sono stati in nostra compagnia, per tutto il tempo in cui il Signore è andato e è venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo, da mezzo a noi, uno di questi diventi testimoni con noi della sua resurrezione. Ora ne furono presentati due, Giuseppe detto Barsaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato, dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte, e la sorte cade su Mattia, ed egli fu aggiunto ai 11 apostoli. Quanto di voi credete che questa era la volontà di Dio, che loro tiravano a sorte? Nessuno. Io credo che era la volontà di Dio, perché poi non vengono ripresi dal Signore perché l'hanno fatto. Alcuni teologi dicono che l'apostolo Paolo era veramente il dodicesimo, perché l'apostolo Paolo in un'altra parte del Nuovo Testamento disse: io sono un apostolo nato fuori dal tempo. E quindi altri soppongono, però senza tante basi scritturali, che questo Mattia non era quello scelto, ma era Paolo. Ma io non sono d'accordo con loro, perché la parola di Dio non dice questo da nessuna parte. È vero che non sentiamo più di Mattia in tutto il libro di Atti, nel Nuovo Testamento, ma dal capitolo 2 non sentiamo di molti degli apostoli. Infatti dal capitolo 2 in poi c'è solo Pietro, Giacomo, Giovanni e poi l'apostolo Paolo che vengono nominati, forse alcuni altri, però la maggior parte di loro non vengono più nominati, quindi non sappiamo che fine fece questo Mattia. Però io credo che era la volontà di Dio. Abbiamo visto anche domenica come nel Vecchio Testamento con l'Urim, anche lì in pratica tiravano a sorte per discernere la volontà di Dio. Avendo detto questo, non vi consiglio di prendere i dadi domani. Signore, sei... Però, in un certo senso, noi mettiamo del pano, come fece Gedeone. Quando dobbiamo fare delle decisioni, voi mettete un pano davanti al Signore. Un pano, si dice, un pello. Un velo. Conoscete la storia del velo, no? Io metto i veli sempre davanti, e vi ho contato già un velo che ho messo. Io ho detto: Signore, se tu vuoi che prendiamo questo capannone, perché era molto di più di questo locale, quindi era anche un passo di fede per pagare l'affitto, però non vogliamo essere un popolo che muoviamo sempre nelle nostre possibilità, perché se ci muoviamo sempre nelle nostre possibilità non ci vuole fede in Dio. Amen. Dobbiamo muovere nell'impossibile e dire: Signore, questo è impossibile, ma se tu vuoi noi faremo. E io ho messo questo velo davanti al Signore e ho detto: se tu vuoi, Signore, che prendiamo, tu metterai nel cuore di quella gente di abbassare il prezzo. Non hanno abbassato il prezzo e quindi non prenderemo il capannone. Però il Signore avrà un altro posto per noi. Amen. Anche quando io ero in questo gruppo della tenda, io sono stato invitato al castello di Calvary Chapel a una conferenza nel 95, e io ero ancora nella tenda, E io volevo andare con tutto il mio cuore a questa conferenza per conoscere questo fratello Chuck Smith e altri, però c'era un problema. Anche noi nella tenda avevamo una conferenza nello stesso periodo e io dovevo insegnare due sezioni di questa conferenza proprio nei stessi giorni che c'era questa conferenza lì in Austria. Quindi io ho pregato perché io volevo andare e io ho detto: Signore, se tu vuoi che io vada, fai che vengano cambiati. Prima io ero andato dal responsabile e ho chiesto se potevo spostarmi i giorni e insegnare un altro, e lui ha detto di no. Quindi poi mi sono andato in preghiera, non l'ho lasciato lì, e ho detto: Signore, se tu vuoi che io vada a questa conferenza, fai in qualche modo che vengano spostati i dati in cui io devo insegnare. E non ho detto a nessuno. Dopo una settimana passata mi viene questo ragazzo Candida, che era il segretaria di questo Vittorio Fiorese, che era responsabile di questo gruppo, perché lui era in vacanza in quel periodo, e lei ha detto: Vittorio ha chiamato oggi e lui è raffreddato all'influenza, ha detto che non può rientrare per la prima parte di questa conferenza, quindi tu ti devi spostare e devi insegnare i primi due giorni. E quindi gloria a Dio, Signore, poi io ho fatto i miei due giorni, sono partito per sempre e sono andato al castello. Però noi come credenti possiamo mettere delle cose davanti al Signore, non mettiamo le cose facili. Per esempio, non pregate in questo modo: Signore, domani se sorge il sole io so che è la tua volontà che io compro quel vestito. No, non funziona questo. C'era una sorella che volevo sposarmi in India e lei ha fatto una preghiera, non ha detto: Signore, se sorge il sole, ma lei ha pregato per una cosa che era quasi sicura che accadeva. Ha detto: Signore, se questo accade, io so che la tua volontà che io credo ci sposiamo. Veramente. Lei mi ha raccontato questo e io ho detto: io, il Signore non ha parlato con me di questo riguardo. Perché lei ha chiesto una cosa facile, una cosa che poteva accadere anche senza che Dio intervenga, diciamo. E quindi mettiamo cose che poi noi sapremo è stata la mano di Dio. Come quella conferenza, io avevo cercato nel mio di cambiare i dati, era impossibile. Ma con Dio non c'è niente di impossibile. E quindi anche noi in un certo senso possiamo fare i sorteggi per conoscere la volontà di Dio. E adesso arriviamo al capitolo 2 di Atti. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo, e all'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E quindi abbiamo questa storia meravigliosa della Pentecoste, da cui prendono il nome Chiesa Pentecostale. Chiesa Pentecostale vuol dire che credono in questa esperienza della Pentecoste. Chiesa non Pentecostale vuol dire che loro non ci credono, non credono nelle donne dello Spirito Santo. Ma prima di entrare proprio sul battesimo dello Spirito Santo, vogliamo un po' esaminare questo giorno della Pentecoste, perché era un giorno molto importante in Israele, erano delle sette feste di Israele che si celebravano nell'anno. Chissà qual è la prima festa? La prima festa di Israele. La Pasqua. La Pasqua è la prima in cui è morto Gesù, non nato Gesù. È morto Gesù, abbiamo visto nello studio di Esodo la significanza di questa festa. Tutte le sette feste nel Vecchio Testamento sono delle profezie o delle figure che devono accadere nella vita di Gesù Cristo. Già si sono passati quattro di queste feste: la festa di Pasqua, che è il primo, che è la morte di Cristo; la seconda è la festa del pane azzimo, che inizia proprio il giorno dopo la Pasqua, e questo è il giorno in cui Gesù fu seppellito. La terza festa è la festa dei primizi, e Gesù Cristo è risorto in questo giorno delle primizie. La quarta festa è la festa di Pentecoste, quando fu sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa, la nascita della Chiesa, se vogliamo dire. La festa di Pentecoste era una festa dell'inizio della raccolta, e possiamo vederlo in Levitico capitolo 23. In Levitico 23 ci sono tutte le sette feste di Israele. Sto facendo un studio a casa su queste sette feste. È veramente meraviglioso come Dio ha stabilito queste feste per essere un ricordo sette volte all'anno ai israeliti di quello che doveva fare il Messia nella loro vita. E purtroppo la maggior parte di loro non hanno capito, non hanno visto. Quindi la festa della Pentecoste, versetto 15: dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno che avete portato il covene dell'offerta agitata, conterrete sette sabati interi. Quindi il giorno dopo il sabato sarebbe il giorno della primizia, che è domenica, e il giorno in cui Gesù Cristo è risorto dalla morte. Conterete 50 giorni fino al giorno dopo il settimo sabato, quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Porterete dalla vostra abitazione due pani per un'offerta agitata di due decime di effa di fior di farina. Essi saranno cotti con del lievito, quale primizie offerte all'Eterno. Il lievito che cosa rappresenta nella parola di Dio? Il peccato. Qualcuno ha detto sin. Ah. Pensavo che qualcun altro aveva imparato inglese nella comunità. E questa è l'unica festa in tutte le feste di Israele che il Signore ha istruito gli israeliti di offrire un pane col lievito dentro. Tutte le altre pani che vengono fatti non c'è lievito. Voi sapete che anche noi, quando mangiamo la Santa Cena, Alberto, o l'altra domenica ha fatto Enzo, perché Alberto è in vacanza, loro sono i nostri panettieri santi, loro fanno il pane senza lievito, perché questo pane è una figura del corpo di Cristo. E come il corpo di Cristo non aveva peccato, noi non mettiamo il lievito per avere una figura più giusta. Non sto condannando quelli che magari non hanno altro pane e usano, perché anche noi qualche volta l'abbiamo fatto, però penso che è importante, come sono simboli, è importante che i simboli siano giusti. Siete d'accordo? Però vediamo in questa festa di Pentecoste, l'unica festa delle sette feste, viene fatto un pane col lievito dentro, un pane misto. E io penso, almeno in preghiera sentivo questo, e ho letto anche in un commentario la stessa cosa, che parla proprio come questo pane di Pentecoste è un nuovo pane misto, non solo un popolo ebraico, ma il Pentecoste è la nascita che anche i gentili entrano nel popolo di Dio, che vediamo anche simboleggiato nel giorno di Pentecoste, che le lingue che parlavano erano tutte le lingue delle nazioni. Loro parlavano anche in italiano, perché è scritto che c'erano ebrei lì di Roma, nel giorno di Pentecoste. E quindi una delle lingue che loro glorificavano il Signore nel giorno della Pentecoste era latino, non italiano, però quasi quasi. L'inglese non credo, perché non c'erano ebrei dall'Inghilterra. E questo Pentecoste, questo pane questo pane col levito rappresenta proprio come una nuova opera, un nuovo pane. E vediamo anche in Secondo Corinzi capitolo 2, Secondo Corinzi, poiché vi è un solo pane, e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo nell'unico pane. E quindi qui Paolo sta parlando di ebrei, dei gentili, che adesso non è più popoli divisi, ma noi siamo diventati un pane. Perché? Perché abbiamo tutti partecipato di Gesù Cristo, l'agnello sacrificato per noi, e partecipando nel suo sacrificio diventiamo un solo pane, un popolo solo. E quindi già in Levitico 23 il Signore aveva prefigurato l'entrare dei gentili nelle sue offerte. Ricordate che erano offerte che venivano passate davanti all'Eterno, e quindi questo pane raffigurava anche l'entrata di noi gentili nel popolo di Dio. E ci sono delle cose molto belle nel giorno di Pentecoste nel Nuovo Testamento e nel Pentecoste del Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento, nel giorno di Pentecoste, è accaduta una cosa anche molto importante. Qualcuno sa che cos'è? Vi dico, Dio ha dato la legge. Il giorno che Mosè ha portato i tavole giù dal monte Sinai, lui ha dato la legge al popolo di Israele. E quindi nel Vecchio Testamento, sul giorno della Pentecoste, è stato dato la legge. Nel Nuovo Testamento, nel giorno di Pentecoste, è stato dato lo Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo. In Esodo 24:12, non dovete andare lì, la legge nel giorno di Pentecoste è stata scritta sulle tavole di pietra. Invece in Geremia 31:33, ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice l'Eterno, metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E quindi nel giorno di Pentecoste, nel Vecchio Testamento, la legge di Dio è stata scritta sulle tavole di pietre, cose senza vita, cose senza potenza. Una pietra non ha potere di darci niente. Invece nel giorno di Pentecoste la legge di Dio, con la diffusione dello Spirito Santo, la legge di Dio viene scritta sui nostri cuori. In Esodo 31:18 è scritto che la legge è stata scritta col dito di Dio in quelle tavole. In Secondo Corinzi capitolo 3, versetto 3, essendo manifestato che voi siete una lettera di Cristo che è risultato nel nostro ministero, scritto non con l'inchiostro ma con lo Spirito del Dio vivente, non sulle tavole di pietra ma sulle tavole di un cuore di carne. E quindi nel Vecchio Testamento, il giorno di Pentecoste, la legge è stata scritta col dito di Dio, ma nel Nuovo Testamento, nel giorno di Pentecoste, è stato scritto dallo Spirito Santo sui cuori di uomini. In Esodo 32, e lì vogliamo girare, vogliamo leggere che cosa accade quando Mosè ha portato la legge agli israeliti. Qualcuno si ricorda che cosa facevano gli israeliti? Sì, avevano fatto il vitello di oro, se riesco a trovarlo, in Esodo 32, iniziamo al versetto 26. Allora Mosè, per raccontarvi tutta la storia molto veloce, Mosè è sceso dal monte Sinai con le tavole di pietra che Dio ha scritto col suo dito, la sua legge, e quando è sceso che cosa ha visto? Israeliti in idolatria, in peccato, eccetera, eccetera, e quindi c'era il giudizio di Dio che doveva cadere su questi peccati che avevano commesso, e qui troviamo... Versetto 25. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aaron l'ha lasciato sfrenare esponendolo al obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: chiunque è per l'Eterno venga a me. E tutti i figli di Levi si radunarono vicino a lui. Ed egli disse a loro: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, ognuno di voi si mette la spada al fianco, passate e ripassate da una entrata dall'altra dell'accampamento, e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figli di Levi fecero come avevano detto Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. E quindi vediamo, nel giorno di Pentecoste, nel Vecchio Testamento, quando è stata data la legge, la legge in un certo senso, perché prima della legge, Paolo diceva, io non avevo conoscenza del peccato, ma arrivando alla legge, la mia coscienza era provocata, e il peccato è diventato ancora più peccaminoso. E quindi con la venuta della legge, che cosa vediamo? La morte di 3.000 uomini, 3.000 persone. Invece nel giorno di Pentecoste, nel Nuovo Testamento, quando viene versato lo Spirito Santo, che cosa vediamo? 3.000 salvati, 3.000 salvati. Ricordate nella predica di Pietro, che vedremo magari il prossimo mercoledì, lui ha predicato, 3.000 persone si sono convertite, hanno ricevuto la vita eterna. E non era come queste campagne evangelistiche che dicono milioni di convertiti, poi dopo qualche anno, dove sono tutti questi convertiti? Quando lo Spirito Santo dice che 3.000 erano convertiti, e noi li vedremo. Con la legge viene la morte, ma con la grazia di Dio, con lo Spirito Santo, viene la vita eterna. E questa è la differenza tra il Pentecoste nel Vecchio Testamento e fra il Pentecoste nel Nuovo Testamento. E l'ultima paragone, diciamo, fra queste due cose: la legge nel giorno di Pentecoste è stata data da quale posto? Monte Sinai. Invece lo Spirito Santo è stato dato sul monte? A Gerusalemme? Zion. Monte Zion. Sion. E vediamo in Galati capitolo 4 il paragone di questi due monti che raffigurano la legge e la grazia. Io sono abituato, in inglese si dice Zion con la Z. E quindi Zion, Sion. Galatians chapter 4, Galati 4, 21. Voi conoscete già la tema del libro di Galati, e questi Galati, questi gentili che volevano tornare di nuovo sotto la legge, perché erano entrati dei credenti ebrei che dichiaravano a questi gentili: voi dovete essere circoncisi per essere salvati, quindi voi dovete di nuovo entrare sotto la legge di Mosè. Però Paolo qui in versetto 21 gli fa una buona domanda: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? E noi abbiamo già fatto un studio della legge, però per un po' quelli che non c'erano, che cosa, allora che cosa dice la legge a noi? Siate perfetti, siate santi. Io sono un Dio santo, perfetto. Camminate in ogni perfetta cosa. E quindi la legge che cosa dice a noi? Che noi siamo falliti e abbiamo bisogno di un Salvatore. Infatti, in capitolo 5, versetto 1, state saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Ecco io, Paolo, vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi giula nulla. E da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. E quindi, nelle chiese che dicono tu devi fare questo, tu devi fare quello per essere santificato, essere accettato da Dio, a quelle persone io dico, allora se tu dici così, non puoi più mangiare maiale, niente più prosciutto, perché tu devi, sei obbligato a obbedire tutta la legge. Se tu cominci a insistere che dobbiamo obbedire un punto, allora devi obbedire tutto, che noi sappiamo è impossibile. Versetto 4, voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo. Siete scaduti dalla grazia. Sono parole molto pesanti. Nel momento che noi come credenti cominciamo a credere che noi saremo giustificati per quello che noi facciamo, siamo scaduti dalla grazia di Dio. Siamo fuori dalla grazia di Dio, stiamo camminando nella nostra potenza, nostro potere, e perciò molti credenti ricadono del continuo negli stessi peccati, perché loro camminano nella loro forza. Loro non camminano nella forza di Cristo. Loro dicono, se io posso solo fare questo o quello, allora sarò a posto. Sbagliato. Dobbiamo capire che noi, come ha detto giustamente Gesù Cristo, senza di me voi non potete fare nulla. Nulla, zero. Resistere tentazione, camminare per 5 minuti nella santità. Figurati 5 minuti, neanche 5 millesimi di un secondo. Possiamo noi camminare nella vera santità a parte Cristo. Lui è fonte della nostra vita, e quindi vediamo la differenza fra la legge che è stata data nel giorno di Pentecoste, che portava al schiavismo. Invece lo Spirito Santo che è stato dato nel giorno di Pentecoste sul Mont Sion era un'opera di grazia. Gli apostoli non meritavano di essere battezzati con lo Spirito Santo. Loro non meritavano il dono dello Spirito Santo. È un dono. Anche voi, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, non dovete, non so, fare 1 chilometro sul Monte Grappa. Per fede voi dovete ricevere questa cosa. E vediamo qui anche in Galati capitolo 4, di nuovo versetto 21, ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. Infatti sta scritto che Abramo ebbe 2 figli, uno dalla serva e uno dalla libera. Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tale cosa ha un senso allegorico, perché queste 2 donne sono 2 patti, uno del monte Sinai, che genera a schiavitù, ed è Agar. Or Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde a Gerusalemme del tempo presente, ed essa è schiava con i suoi figli. Invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di tutti noi. Infatti sta scritto, rallegrati o sterile che non partorisce, prorompi in gridi tu che non senti dolore di parto, perché i figli della abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Or noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitavo colui che era generato secondo lo spirito, così avviene anche al presente. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. E quindi dal monte Sinai procedeva la schiavitù, che è come Agar. Voi conoscete la storia? Dio aveva dato la promessa, Abramo, tu e Sara avrete un giorno un figlio, e i suoi progeni saranno numerosi come le stelle del cielo e come le sabbie del mare. Purtroppo Abramo e Sara sono venuti un po' meno nella fede, hanno smesso di credere alle promesse di Dio, e Sara ha detto: guarda Abramo, sai, sei un po' vecchio, prima che chiudi tutto, vai con Agar, almeno qualche figlio ci arrangiamo. E quindi loro cercavano di adempiere la promessa di Dio nella loro potenza. Come anche noi, se noi cerchiamo di adempiere la santità di Dio nel nostro potere, genererà sempre lo schiavismo nella nostra vita. Saremo sempre in questa russa montagna spirituale, su e giù, cercando di noi mantenere la nostra vita spirituale. Invece se noi riposeremo nelle promesse di Dio, come Isacco, era un miracolo che è nato Isacco da Sara. Loro non potevano fare niente, Dio doveva fare tutto. E questa è la posizione che anche noi come figli di Dio vogliamo trovarci, nel riposo della grazia di Dio, in tutto quello che Cristo ha fatto per noi. E questo è un modo migliore anche per resistere alla tentazione, di conoscere qual è la tua posizione in Cristo. Quando un nemico viene a sussurrarti, tu puoi prendere la spada dello Spirito e dire: sta scritto, chi il Figlio ha liberato è libero veramente, tu non hai nessun potere su di me, nessuno, zero. Voi credete questo? Amen, io ci credo. E mi sto appropriando per fede tutte queste cose, e sto vedendo, più imparo di riposarmi nelle sue mani e nella sua forza. Oh, quanto è facile, il mio gioco è leggero, dice Gesù. Ma tante volte cerchiamo di camminare con questo gioco così pesante, e la nostra vita spirituale è pesante, difficile, è difficile perché stiamo cercando di farcela noi, da soli. Come anche Ismaele era il figlio della schiava, e quando noi cerchiamo di camminare nella nostra giustizia sotto la legge e regole che abbiamo noi fatti, è come un schiavismo, è pesante, è difficile, è triste. Invece quando camminiamo nello spirito, Isacco vuol dire laughter, ridere. E il nome Isacco nell'ebraico è proprio il suono che fa un ebreo quando ride. Comprendete questo? Come per dire: come si chiama tuo figlio? È proprio Isacco, è il suono quando ridevano gli ebrei quel tempo. E quindi questa opera che Cristo ha fatto per noi è un'opera di gioia. E poi Sara vuol dire, qualcuno sa che cosa vuol dire Sara? Principessa. Quindi lei ha generato un stirpe reale, non un stirpe di schiavi sotto un gioco, un stirpe di reale, liberi, reale, potente, ricchi, non ricchi. Noi abbiamo la ricchezza in Cristo spirituale. Amen. E quindi il nostro cammino col Signore può essere gioioso, pieno di gioia, come Isacco, quando camminiamo nella libertà che il Signore ci ha dato. E questa non è una libertà per vivere nel peccato, è una libertà di vivere una vita santa, una vita veramente pura davanti a Dio. perché io ho girato le chiese per 21 anni e io ho visto tante chiese dove hanno le 10 regole posto sulla porta. E magari in chiesa la gente sembrano santi e perfetti eccetera, però se tu cominci a guardare la loro vita c'è tanta ipocrisia, tanta contraddizione, e loro vanno in giro confrontandosi con gli altri fratelli nella chiesa. Ah, ma io sono più santo di lui e sicuramente sono più santo di Enzo. È vero, sono più santo di loro, no? Non sono più santo di loro. La mia santità è una santità che Gesù mi ha dato, è la sua santità. E quindi non posso guardare dal naso in giù a nessuno in questa comunità, perché a me è stato tutto donato, un'opera di grazia che è scaturita dal Monte Sion, il versamento dello Spirito Santo. E quindi questo è un po' una retroscena, che cosa vuol dire il Pentecoste. È una grande festa che raffigura la nuova vita che abbiamo in Cristo. Noi aspettiamo ancora le altre tre feste di Israele, che tutte queste tre feste, le prime quattro avevano a che fare con la prima venuta di Gesù Cristo, le altre tre hanno a che fare con il ritorno di Cristo. E io non vi dirò il giorno o l'anno in cui Gesù tornerà per rapire la Chiesa, ma posso dirvi che verrà in autunno, perché autunno è la prossima festa di Israele, che sarebbe, non so come è chiamato in italiano. Comunque è caduto l'altro giorno, il primo giorno del nuovo anno di israeliti, il capodanno di Israele. Questa è la prossima festa che deve adempirsi profeticamente. Quattro sono adempiuti. Il giorno di Pentecoste era l'inizio della raccolta, quando loro prendevano quel primo grano che era maturo e mettevano davanti al Signore, come questa era la nascita della Chiesa, e gli apostoli parlavano in tutte le lingue del mondo, quindi il Signore annunciava: questo sarà un'opera non solo fra gli ebrei, ma sarà una cosa mondiale. E noi ancora siamo in questo tempo della raccolta, che il Signore sta raccogliendo il suo grano. E quando sarà finito questa raccolta del grano, poi cominceremo ad adempiere queste altre feste profetiche che parlano proprio del secondo ritorno di Gesù. Adesso torniamo nel libro di Atti. E voglio farvi notare solo un'ultima cosa qui. Allora, in capitolo 2, versetto 1, è scritto: come giunse il giorno della Pentecoste. Questo battesimo nello Spirito Santo era una cosa profetica che doveva accadere sul calendario di Dio. Allora gli apostoli devono aspettare lì finché arrivasse quel giorno. Però noi adesso a Montebelluno non dobbiamo aspettare a Gerusalemme, e non dobbiamo aspettare il giorno di Pentecoste. Noi possiamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo anche in questo secondo. Però c'è una cosa molto bella qui. Nel giorno di Pentecoste loro furono battezzati con lo Spirito Santo, in questa riunione di preghiera, quando erano tutti insieme riuniti con una sola mente. È bello di vedere quando hanno iniziato di pregare. Versetto 14 di capitolo 1: tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e suppliche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo giorno era il giorno dopo l'ascensione di Gesù Cristo, dopo la resurrezione di Cristo, 40 giorni dopo, perché la festa di Pentecoste era 50 Pentecoste, Quindi Gesù risorto dalla morte sulla festa di primizia. 40 giorni in versetto capitolo 1 versetto 3. Ed essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Quindi dopo la resurrezione di Gesù Cristo, lui era con loro per 40 giorni. Sul 40° giorno lui fu rapito in un certo senso in cielo, e quindi questa riunione di preghiera ha durato 10 giorni. Quanti di noi abbiamo pregato 10 giorni per il battesimo dello Spirito Santo? Io no. Però io ero credente per 5 anni, prima che ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Spero per voi è un incoraggiamento, che c'è ancora speranza per tutti. Però loro hanno perseverato nella preghiera, nel cercare la faccia di Dio per 10 giorni, con una sola mente e un solo cuore. E questo conferma quello che il Signore ci ha insegnato in Luca capitolo 11. Vogliamo leggere quello molto veloce e poi chiuderemo. Versetto 5. Allora, io avevo detto già che il battesimo dello Spirito Santo è un dono di Dio, quindi non possiamo noi fare niente per meritarlo. Amen. È una cosa che noi riceviamo per fede. E qui vediamo in questo capitolo 11 di Luca, del Vangelo di Luca, che in un certo senso il Signore equivale la fede con la consistenza nel cercare Lui. Uno potrebbe dire, ma io non ho questa fede oggi, mercoledì a Montebelluna. Potrebbe essere anche per altre cose, per una guarigione, per non so che cosa, per la salvezza di qualche caro. Io ho pregato per mio padre per 13 anni, fratelli. 13 anni, con consistenza ho pregato. E dopo 13 anni lui si è convertito, e adesso lui è un servo di Dio. E quindi il Signore qui ci insegna che quando noi perseveriamo, dimostriamo fede nel Signore. Come nel libro di Ebrei capitolo 11, versetto 6, è scritto: tutto coloro che vengono a Dio devono credere che Lui è, e che Lui è un remuneratore a quelli che lo cercano. E quindi se noi lo cercheremo, noi saremo benedetti. E anche qui Gesù ha insegnato questo in versetto 5. Poi disse a loro: chi è fra voi colui che ha un amico, che vada lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami 3 pani, perché un amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa da mettere davanti. E quello di dentro, rispondendo, egli disse: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli, perché è un amico, non di meno, e ascoltate bene quello che il Signore vuole insegnarci qui, per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. E chi tra di voi col padre che il figlio gli chiede del pane? Vedi che è lo stesso discorso. Chiede del pane, gli dà una pietra. Or se gli chiede un pesce, gli dà un posto al pesce, un serpe. Or se gli chiede un uovo, gli dà un scorpione. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E quindi anche noi vogliamo essere persone che perseverano, che siamo di una sola mente, un solo scopo, Io credo che molte volte persone non ricevono il battesimo dello Spirito Santo perché non prendono sul serio questa cosa di Dio. Che Signore, io ho fame per te, ho sete per te, e io non me ne vado finché tu mi dà quel pane. Come questo amico che bussava, io busserò tutta la notte se non mi dà quel pane. E alcuni fratelli ho visto, loro hanno una fede così. Loro pregano la prima volta, boom, il Signore li battezza con lo Spirito Santo, ricevono doni, magari tanti doni dello Spirito Santo. Altri di noi dobbiamo insistere, come anch'io devo insistere.